Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ricrea le cose. E la Chiesa non stanca di dire che questa ricreazione è più meravigliosa della creazione. Il Signore più meravigliosamente ricrea e così visita il suo popolo, ricreando con quella potenza.
Ricrea le cose. Ben trovati cari amici da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Ricrea le cose. Beh, la grande forza di novità di Dio sta appunto in questa ricreazione, nella consolazione che rigenera tutto, che riprende il bandolo della storia da capo. Così si esprimeva Papa Francesco alla messa mattutina nella cappella di Santa Marta il 10 dicembre scorso. In altre occasioni Francesco ha parlato di quel nuovo di Dio che a volte può spaventarci, può destabilizzarci, ma forse è proprio questa la missione del nuovo: spaventare, inquietare, mettere un po' in crisi. Beh, questa grande fatica del nuovo la provano molto spesso gli artisti, tanto da essere considerati spesso dei pazzi, proprio perché questa loro capacità di vedere il nuovo in anticipo sui tempi non può essere per definizione condivisa dalla maggioranza. E a tal punto sono considerati così un po' pazzi, visionari, da essere a volte anche derisi, emarginati, perfino maledetti. È accaduto nella storia dell'arte europea più di una volta e anzi questa espressione maledetto, artista maledetto, è andato a contrassegnare tutta una generazione, no, di artisti a cavallo tra l'8 e il 900, periodo tra l'altro di grandi rivolgimenti. Maledetto solo per la strana, per la curiosa assonanza del suo soprannome Maudit, che suona in francese come Maudit, appunto maledetto. Amedeo Modigliani fu forse maledetto dai suoi contemporanei per la sua visione esasperata, bizzarra del mondo, ma sicuramente oggi la storia dell'arte davvero lo benedice per la sua grande e geniale produzione. A Modigliani e ai cosiddetti pittori, suoi amici e colleghi, che riempivano agli inizi del Novecento i quartieri di Montparnasse e Montmartre a Parigi, è dedicata una mostra di cui vorrei accennarvi oggi qualcosa, in corso a Roma a Palazzo Cipolla a Via del Corso, e che andrà avanti fino all'aprile del 2014. Titolo: Modigliani, Sautin e gli artisti maledetti, la collezione Netter. Questa collezione, questa mostra proviene dalla Pinacothèque de Paris e da Palazzo Reale di Milano. E perché collezione Netter? Perché queste opere che possiamo vedere esposte furono acquistate e diffuse da Jonas Netter, un lungimirante, un acuto riconoscitore di talenti. In questa mostra sono esposte 120 opere, appunto non soltanto di Modigliani, ma come vi dicevo di Sautin, di Utrillo, di Suzanne Valadon, di altri artisti che comunque appunto con Modigliani condivisero l'avventura del rinnovamento dell'arte in quella Parigi effervescente del primo Novecento, i cosiddetti anni folli. Montparnasse, Montmartre divennero un po' il centro culturale di queste avanguardie. Ebbene, in questo turbine di cambiamenti, di trasformazioni, questo signor Jonas Netter, commerciante d'arte, ricoprì indubbiamente un ruolo fondamentale. Che cosa vediamo in mostra Palazzo Cipolla in questi giorni a Roma? Opere come Elvire con colletto bianco, un'opera di Modigliani del 1918, altro dipinto Fanciulla in abito bianco, o anche lo stesso ritratto di Netter, di Jonas Netter, e, insomma, una serie di manifestazioni, una serie di sperimentazioni che accomunarono appunto questi artisti cosiddetti maledetti e che oggi sono considerati capolavori assoluti dell'arte, ma non era assolutamente così per i contemporanei di Netter, che non accettavano neppure i soggetti rappresentati, scelti da questi artisti. E di Soutane in particolare vorrei segnalarvi la presenza in mostra di un dipinto intitolato La pazza. Ecco, già a cominciare dal soggetto, rappresentare una donna malata di mente, una donna con una malattia mentale, evidentemente era una scelta che una certa cultura, un certo modo di pensare ben pensante di quel tempo, ripeto, inizi Novecento, non poteva accettare. Di tutte queste opere colpite, capiscono i colori forti, la schiettezza, l'impressione istantanea, no? Racchiusa in quelle che sembrano poche pennellate decise, in campiture di colore molto forte, che però riescono a riassumere la psicologia dei personaggi ritratti. Vi sono appunto molti ritratti, ma anche paesaggi. Impressionismo è sicuramente una corda di comune di tutte queste opere, e l'uso anche disinvolto, provocatorio del colore, con accostamenti spesso forti, spesso violenti. Dunque, stiamo parlando di Modigliani, Soutane e gli artisti maledetti, opera in corso, mostra in corso, scusate, a Palazzo Cipolla, a Via del Corso, fino all'aprile, fino al, se non sbaglio, il 6 aprile, ecco, adesso vi sarò più precisa, il 6 aprile del 2014. E, a proposito di Modigliani, però, vorrei riprendere un testo degli anni 60 di Palma Bucarelli, notissima critica d'arte italiana, e ci racconta che cosa di magico Amedeo Modigliani trovò a Parigi, nella Parigi appunto degli anni, dei primi del Novecento, e che cosa per estensione trovavano un po' tutti questi artisti di quel tempo. Scrive Palma Bucarelli: a Parigi Modigliani trovò tutto, il recente passato degli impressionisti, Cézanne che moriva nel 1906, e il presente fervido di novità, i Fauve, Picasso. Naturalmente questa grande generazione di pittori che vivevano e discutevano insieme ebbe una sua funzione nella formazione della personalità artistica del giovane venuto dall'Italia con un desiderio sconfinato di apprendere, con il problema di trovare una nuova espressione alla propria intuizione fantastica. D'altra parte, questa personalità che andava formandosi aveva in sé la forza della propria originalità, e ogni esperienza vissuta era filtrata personalmente ed espressa originalmente. Ma aveva bisogno di Parigi, dell'idea di Parigi, del suo ambiente. Nel 1907 Modigliani è membro della Société des Artistes Indépendants, al cui salone espone nel 1908. Nel 1909 il dottor Alexandre, che gli era diventato amico e che fin dal 1907 gli aveva comperato alcuni quadri, lo presenta a Brancusi, lo scultore romeno, che lo induce a scolpire. Poi nel 1909 torna a Livorno per un breve periodo e continua a scolpire. Nel 1910 è di nuovo a Parigi e espone al Salon des Indépendants. Aneddoti su Modigliani, prosegue Palma Bucarelli, ne sono stati scritti tanti: Modigliani ubriaco, Modigliani in preda agli stupefacenti, ma quello che risalta più di ogni altra cosa è la sua sensualità, una sensualità violenta ma strana, più che altro dolorosa, e inoltre, a giudizio concorde dei suoi amici, una nobiltà non solo di modi ma di sentire interiore. E tutto ciò è espresso magistralmente nella sua arte: la miseria, la sensualità, la purezza, la nobiltà, cose che per essere diventate arte non sono più suscettibili di giudizi in bene o in male.
Lead me from tortured dreams, childhood themes, of nights alone, wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark losses.
Allora vi ricordo, a Palazzo Cipolla, Via del Corso a Roma, in questi giorni fino al 6 aprile è possibile visitare Modigliani, Soutin e gli artisti maledetti per riempirsi gli occhi di colori e di nuovo, o almeno di quel nuovo che tale appariva agli occhi dell'opinione pubblica nei primi anni del XX secolo. E a proposito di nuovo, è forse tempo di rileggere il Natale in modo nuovo, in modo inedito, una novità che poi coincide con l'eternità del messaggio del Natale. L'Associazione Culturale Scrivi la tua storia ha proposto un evento per tornare a quella grotta, alla semplicità, all'essenzialità di quella grotta, per ritrovare anche il valore profondo, autentico e sempre nuovo, appunto, del Natale. E, si sono incontrati venerdì scorso pomeriggio al Teatro Agorà in Trastevere una diplomatica, un artista, una suora, un docente universitario, una saggista, per parlare appunto del possibile ripensamento del Natale e sul Natale. Al telefono, per raccontarci come è andato questo incontro, il segno della novità del Natale, che poi è anche la sua eternità, la presidente dell'Associazione Culturale Scrivi la tua storia, Lorena Fiorini.
Abbiamo proposto questo evento per ritornare alla grotta, alla semplicità, all'essenzialità. Noi abbiamo voluto ritrovare il valore profondo del Natale, un Natale che non deve vivere solo di corse affannose alla ricerca di regali costosi, non deve essere vissuto solo per mettere in tavola l'opulenza, deve ricrearsi. Il Natale deve ritrovare la tenerezza, deve ritrovare il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Quindi questo incontro per noi ha voluto dire darci coraggio, darci speranza, ritrovare il calore per vivere l'amicizia come merita, l'amore per vivere gli affetti nella pienezza, un invito anche a guardare chi abbiamo accanto e anche a chi cammina con noi, no? Qualcosa di prezioso che non va disperso. Quindi abbiamo capito che il nostro Natale era un Natale un po' più povero, ma poteva essere, noi potevamo renderlo profondamente più ricco, recuperare l'allegria nelle piccole cose, la convivialità di un mondo che abbiamo ritirato fuori. Quindi questo mondo vogliamo viverlo con dignità, lasciare spazio a chi soffre, a chi vive di niente, a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese.
Il parterre dei relatori è stato molto variato, no?
Un
addetto.
Ho dato l'avvio, l'abbiamo fatto in un piccolo teatro a Trastevere e io ho colto l'occasione ovviamente per ringraziare i presenti, ma anche per ripercorrere un anno straordinario dell'associazione. E adesso, spente le luci sul premio, riprendiamo l'attenzione sulla scrittura, e lì la vicepresidente Cristina Scalese ha sottolineato come la scrittura sia una grande risorsa per l'individuo, un prendersi cura di se stesso.
A proposito del contributo della signora Donata Robbiolio Bose, che se non sbaglio era addetto consolare d'Italia
a Gerusalemme,
quindi avrà dato una testimonianza, insomma, da una prospettiva speciale, no?
Esatto, Donata Robbiolio ci ha dato intanto la sua testimonianza all'interno del premio con una storia vera successa in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale. In più ieri ci ha trasportato in Terra Santa, dove i cristiani vivono la propria fede tra mille più difficoltà. Quindi la sua è una testimonianza sul campo, una testimonianza di una donna che ha vissuto con sensibilità e con attenzione quel mondo al quale tutti pensiamo che è un po' il faro, no? nelle nostre vite. Quindi ecco, è stato bello averla e sentire i suoi racconti intorno anche non solo ai cristiani ma anche alle altre religioni che si muovono intorno a quei luoghi.
Avete avuto poi il contributo anche di una religiosa, vero?
Sì, Suor Maria degli Angeli, che è partita da un'immaginaria lettera di Gesù e ha centrato il suo intervento sull'amore che Gesù ha portato agli uomini. E poi abbiamo avuto Dalisca, un artista che ha presentato un video e ha raccontato, ci ha introdotto sul presepe e il suo significato. Altro intervento, il professor Giuseppe Noviello, un docente universitario, che ha ricordato l'esperienza sul Natale vissuta a contatto con le donne della sua famiglia. Mirella Saulini, saggista, ha ricordato come il Natale sia una festa religiosa e quindi come tale vada considerata sia dai religiosi che dai non religiosi. E vorrei citare anche la coordinatrice di questa iniziativa, Alba Stella Maffè Paioletti, una giornalista che ha dedicato ad ognuno con appunto il suo garbo, la sua attenzione, la sua sensibilità, un momento di particolare.
Bene, grazie a Lorena Fiorini, presidente dell'associazione culturale Scrivi la tua storia, che ha organizzato per venerdì scorso al Teatro Agorà in Trastevere un momento di riflessione sul tema Ripensiamo il Natale.
How lovely is Christmas with bells in the hall, when bells ringle jingle and friends come to call. How lovely is Christmas with joy on the wind, while under your window the carolers sing. God rest ye, be merry, give peace while you may. Remember the child who was born on this day. Christmas with songs in the air, a bright merry Christmas, dear friends everywhere.
Anche oggi vorrei ricordarvi alcuni cambiamenti, alcune modifiche al palinsesto delle nostre trasmissioni che saranno in vigore a partire dal 6 gennaio. Dal 6 gennaio prenderà il via la nostra nuova fascia di programmazione, i Giochi dell'Armonia, del canale 105 Radio Vaticana Italia. Sarà in onda da lunedì alla domenica alle ore 7 del mattino e in replica alle 17.35. La domenica però non ci sarà questa replica pomeridiana. E poi anche, sempre da lunedì a domenica, tutti i giorni della settimana alle 21. Una trasmissione come questa che state ascoltando di 25 minuti, che raccoglierà la tradizione e la creatività di due programmi storici della Radio Vaticana, Orizzonti Cristiani e Pagine e Fogli. Dal 6 gennaio le nostre redazioni vanno a unire le proprie forze all'interno dei Giochi dell'Armonia 105 Radio Vaticana Italia. Dunque, per quanto riguarda Pagine e Fogli e i suoi speciali, non ci troverete più alle 19, ma alle 7 del mattino, replica alle 17.35 e con approfondimenti alle 21, tutti i giorni all'incirca, salvo l'assenza della replica la domenica pomeriggio delle 17.35. Quindi troverete i nostri consueti temi, in particolare alle 21 taglio di approfondimento con le puntate monografiche dedicate alla letteratura, agli incontri, ai personaggi, alla prosa, alla pastorale, alla spiritualità, alla catechesi, il magistero. Tutto questo a partire dal 6 gennaio 2014, i giochi dell'armonia.
Paradossalmente per me l'armonia è quando la mattina prendo il treno dei pendolari. E la gente stretta, tutti assonnati, un po' arrabbiati, qualcuno con delle speranze, altri con le preoccupazioni. E questa umanità, che fa parte dell'umanità di Dio, quella è il popolo di Dio, quello è l'esercito di cui parla la Bibbia, è l'esercito della gente comune. E allora, l'armonia per me viene dal fatto che spero che qualcuno in questo vagone pendolare preghi, e allora unisco la mia preghiera a quella sua. E qualche volta mi è capitato anche di trovare inaspettatamente una suora nera che fa il rosario. E allora dico, ecco, Signore, lode a te in questa mattina fredda, assonnata, un po' arrabbiata, con qualche speranza di meno, ma sempre una fiducia poi del resto. Cioè questo Papa che ci dice, abbiate gioia, tenerezza, speranza e misericordia. E questo è un programma.
Angelo Paoluzzi, giornalista.
Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, portiamo la divisione. E quando siamo noi a voler fare la unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare la uniformità, l'omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione della Chiesa.